cari ascoltatori e care ascoltatrici. Benvenuti a un'altra puntata della serie sul discorso della montagna di Gesù di Nazaret. Il discorso della montagna contiene insegnamenti pratici che ci indicano che seguire Gesù, il Cristo, non significa credere a una o all'altra cosa o parlare in modo mellifluo di determinate cose, ma si tratta di mettere in pratica, di vivere l'amore per Dio e per il prossimo. Per mezzo della profetessa e messaggera di Dio Gabriele, il Cristo, il Figlio di Dio e coregnante dei cieli, spiega e approfondisce come possiamo comprendere e mettere in pratica gli insegnamenti del discorso della montagna nella nostra vita. In questa trasmissione leggeremo alcuni brani del discorso della montagna tratti da un Vangelo apocrifo, che non è quindi contenuto nella Bibbia, e le spiegazioni date in merito dal Cristo Dio tramite la parola profetica, tratte dal libro «Questa è la mia parola, Alfa e Omega, la rivelazione del Cristo conosciuta oggi dai veri cristiani in tutto il mondo». Iniziamo con il capitolo dal titolo «Riconciliati con il tuo prossimo». Nel testo del Vangelo si legge: «Dunque, se tu presenti la tua offerta sull'altare e ti ricordi che tuo fratello ha qualcosa contro di te, lascia il tuo dono davanti all'altare e va prima a riconciliarti con tuo fratello e poi torna a offrire il tuo dono». Il Cristo rettifica, chiarisce e approfondisce la parola. «Se desideri consacrare la tua vita a me, il Cristo, e rimettermi i tuoi errori e i tuoi peccati, e riconosci che non ti sei ancora riconciliato con il tuo prossimo, lascia per il momento il peccato davanti all'altare interiore. Vai dal tuo prossimo e riconciliati con lui, e quando ti sarai deciso a non rifare più quello che ha provocato il peccato o cose simili, deponi il tuo peccato sull'altare». L'altare si trova nel profondo del tuo tempio di carne e ossa. Lo spirito dell'amore e della vita trasforma poi il peccato in forza e vita. Infatti, se mi rimetti qualcosa liberamente, senza costrizione e volontariamente, e non rifai più le stesse o simili cose, ne verrai liberato. La tua anima riceverà poi più luce da me.
Il Cristo continua nella sua rivelazione. Tenete presente il seguente aspetto della legge. Se avete peccato contro il vostro prossimo unicamente in pensieri, con pensieri privi di amore, di invidia, di vendetta, gelosia e odio, non andate da lui per parlargliene. Sappiate che il vostro prossimo non conosce il mondo dei vostri pensieri. Se li esprimete in parole, egli comincia a riflettere su di essi. Venite unicamente da me, il Cristo, che sono nel vostro interiore, e pentitevi dei vostri pensieri, inviando allo stesso tempo all'anima del vostro prossimo pensieri positivi e altruistici, chiedendo perdono e collegandovi interiormente con lui, sempre con i pensieri. Io scioglierò così quello che è stato provocato con i pensieri, e se non pensate più tali o simili cose, vi sarà già perdonato. Riconoscete, parlando al vostro prossimo dei vostri pensieri umani, potreste eventualmente mettere in moto in lui aspetti umani che si stavano trasformando e che potrebbero nuovamente riattivarsi in lui. E così egli comincia a pensare e a parlare ancora negativamente, incolpandosi di nuovo. La legge dice: non si incolpa solo colui che viene stimolato a riflettere sui vostri pensieri a seguito del vostro modo errato di comportarvi, ma anche voi che avete espresso i pensieri e che così facendo avete stimolato nel vostro prossimo aspetti umani che si stavano trasformando. Tuttavia, se dalla vostra bocca escono parole contro la legge e accusate, offendete e parlate male del vostro prossimo, andate da lui e chiedetegli perdono, anche se lo viene a sapere da altri. Quando vi avrà perdonato, anche l'Eterno Padre dei Cieli, in me, il Cristo, vi avrà perdonato. Ma se il vostro prossimo non vi perdonerà, neanche il vostro Padre Celeste, in me, il Cristo, lo potrà fare. L'amore del Dio Padre e Madre toccherà comunque sempre più il cuore ancora indurito, affinché l'uomo possa ravvedersi più rapidamente e vi perdoni, in modo che anche Dio, in me, il Cristo, vi possa perdonare e tutto quello che era negativo possa essere cancellato e trasformato. Fate attenzione alla vostra lingua. Infatti, quello che esce dalla vostra bocca ed è contro la legge può causare al vostro prossimo e a voi stessi un danno ben più grande dei vostri pensieri che avete riconosciuto in tempo e rimesso a me, il Cristo in voi, prima che producano il loro effetto. Riconoscete anche un altro aspetto della legge. Voi non vedete e non sentite i pensieri, tuttavia essi sono presenti, vibrano nell'atmosfera e possono influenzare chi pensa le stesse o simili cose. Se li rimettete per tempo a me, vengono cancellati, a meno che l'anima del vostro prossimo non li abbia già registrati in sé. In questo caso verrete guidati in modo che possiate fare del bene alla persona di cui avete pensato negativamente. E se fate del bene altruisticamente, senza esprimere i pensieri che avete avuto un tempo, nell'anima della persona di cui avete pensato negativamente verrà cancellato quello che aveva già assorbito. E anche in voi verrà cancellato quello che la vostra anima ha irradiato.
Il capitolo successivo del discorso della montagna ha come titolo «Perdona e chiedi perdono». Nel testo del Vangelo leggiamo: «Mettiti d'accordo al più presto con il tuo avversario, mentre sei ancora per strada con lui, affinché l'avversario non ti consegni al giudice, e il giudice alla guardia per gettarti in prigione, da dove non uscirai fino a che non avrai pagato fino all'ultimo centesimo». Il Cristo rivela in merito: «Mettiti d'accordo al più presto con il tuo avversario, mentre sei ancora per strada con lui» significa non lasciare in sospeso il peccato che hai commesso verso il tuo prossimo. Sistemalo il più presto possibile, finché il tuo prossimo si trova ancora in cammino con te nell'esistenza terrena. Quando la sua anima avrà lasciato la terra, dovrai eventualmente attendere fino a che potrà incontrarlo nuovamente per potergli chiedere perdono. Riconoscete, il giudice è la legge di semina raccolta. Se diviene attiva, l'uomo non ne potrà uscire fino a quando non avrà pagato l'ultimo centesimo, ossia fino a che non avrà scontato tutto quello che ha provocato e di cui non si è pentito per tempo. Sfruttate perciò l'opportunità di chiedere perdono al vostro prossimo e di perdonarlo, finché siete ancora in cammino con lui sulla terra e il peccato non si è ancora impresso nell'anima, divenendo una causa. Chi non perdona e non chiede perdono dovrà portarne l'effetto, fino a che non avrà pagato l'ultimo centesimo. Pertanto, riconciliatevi il più presto possibile con il vostro prossimo. Se le cause quali liti, gelosia o invidia hanno già messo radice nella vostra anima e lo stesso è avvenuto anche nel vostro prossimo con cui siete in discordia, è possibile che egli non vi perdoni subito, neppure se avete riconosciuto il vostro peccato e ve ne siete pentiti. Infatti, il complesso di colpa può essersi consolidato nella sua anima a causa del modo di pensare simile o analogo che avete messo in moto in lui. A causa del vostro comportamento peccaminoso che avete nutrito per lungo tempo, anche lui ha alimentato il rancore contro di voi nella sua anima, creando, come voi, un grande campo energetico negativo, un complesso di colpe che ora entrambi dovete elaborare. Potrete sistemare queste cose ancora in questa vita terrena, o solo nei regni delle anime, oppure in successive incarnazioni.
Il Cristo rivela inoltre: riconoscete, prima che la sorte si abbatta sull'essere umano, questi viene ammonito dallo spirito della vita, che è anche la vita dell'anima, e anche dall'angelo custode o attraverso altre persone. Gli ammonimenti dello spirito sono sensazioni sottilissime che scaturiscono dall'anima o che l'angelo custode fa penetrare nel mondo delle sensazioni o dei pensieri dell'uomo e che l'ammoniscono a cambiare il suo modo di pensare oppure a sistemare quello che ha provocato. L'eterno spirito della vita e l'angelo custode possono anche stimolare delle persone a rivolgersi a colui che sta per essere colpito da una sventura. Esse vanno quindi dall'interessato e iniziano un discorso, nel corso del quale parlano automaticamente della sua situazione. In questo modo la causa della sciagura incombente potrebbe essere riconosciuta e sistemata. Riconoscete quindi che la luce eterna dà ammonimenti e avvertimenti nei modi più svariati, sia al prossimo con il quale avete creato delle cause, sia a voi stessi, anche attraverso impulsi provenienti da eventi della giornata. L'uomo viene ammonito in tempo, prima che quello che ha provocato ricada su di lui sotto forma di sventura. Chi prende sul serio questi avvertimenti e sistema i peccati riconosciuti, pentendosi, perdonando, chiedendo perdono e riparando a quello che ha commesso, non dovrà subire quello che ha causato. Se il peccato è grave, è possibile che dovrà scontarne una parte, ma non tutto quello che avrebbe dovuto fuoriuscire dall'anima. Chi tuttavia non vede e non ascolta gli ammonimenti perché è stordito da cose umane, dovrà scontare le cause che egli stesso ha creato, fino a che non avrà pagato l'ultimo centesimo.
Il brano successivo, tratto dal discorso della montagna, ha come titolo «Ama i tuoi nemici». Gesù di Nazareth insegnò: «Avete inteso che fu detto: amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. Ma io dico a voi che ascoltate: amate i vostri nemici, fate del bene a coloro che vi odiano». Il Cristo spiega, rettifica e approfondisce la parola tramite la profetessa del Regno Eterno, Gabriele. Il comandamento della vita dice: amate i vostri nemici, fate del bene a coloro che vi odiano. Ogni persona dovrebbe vedere in ogni suo simile il suo prossimo, il fratello e la sorella. Dovreste riconoscere il vostro prossimo anche nei nemici apparenti e sforzarvi di amarli altruisticamente. Il nemico apparente può persino essere un buono specchio di autoconoscenza nel caso in cui ti irriti per la sua ostilità, che può avere molti aspetti. Infatti, se un aspetto del vostro prossimo vi irrita, significa che le stesse o simili cose sono presenti in voi. Se invece riesci a perdonare senza grande irritazione il tuo prossimo che ti ha incolpato e accusato, allora in te non c'è alcuna rispondenza. In te non esistono aspetti uguali o analoghi, ed essi non trovano quindi risonanza nella tua anima. È possibile che tu abbia già sistemato o scontato in vite precedenti quello di cui vieni accusato, oppure che tu non l'abbia mai sviluppato nella tua anima. In questo caso, questo aspetto si trovava solo nell'anima di colui che ha pensato e parlato contro di te e ti ha accusato. Quindi se in te non si fa sentire alcuna irritazione e non senti alcuna risonanza nella tua anima, sei stato uno specchio per lui. Se lui guarda in questo specchio del proprio ego umano o no, è una cosa che riguarda Dio e lui, suo figlio. Riconosci, già nel vederti, la sua coscienza si è messa in movimento e gli ha rispecchiato che un tempo ha pensato e parlato, per esempio, in modo negativo di te. Ora ha la possibilità di sistemarlo. Se lo fa, pentendosene e non ripetendo più queste o simili cose in pensieri e azioni, questi aspetti saranno cancellati dalla sua anima, quindi trasformati. Solo allora ti vedrà con gli occhi della luce interiore. Un segno che il negativo si è trasformato in modo positivo in un'anima è la benevolenza e la comprensione nei confronti del prossimo.
Leggiamo un altro capitolo del discorso della montagna che ha come titolo «Benedite coloro che vi maledicono». Nel testo del Vangelo leggiamo: «Benedite coloro che vi maledicono e pregate per quelli che abusano di voi per cattiveria, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli, il quale fa sorgere il sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti». Il Cristo spiega in merito: «Chi osserva questi comandamenti è giusto nei confronti dei suoi simili e con la sua vita in Dio condurrà molti uomini alla vita in Dio. Dio non castiga e non punisce i suoi figli». Lo esprimono le parole: «Il quale fa sorgere il sole sopra i malvagi e sopra i buoni e fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti». Dio è il donatore della vita, poiché egli stesso è la vita. Dalla legge eterna della vita, Dio diede agli uomini il libero arbitrio per decidersi liberamente per lui o contro di lui. Chi è per lui osserva le leggi eterne dell'amore e della vita e riceverà anche i doni dell'amore e della vita dalla legge eterna. Chi percepisce, pensa e agisce contro la legge eterna riceverà quello che ha seminato, quello che ha percepito, pensato, detto e fatto. Ognuno riceve quindi quello che egli stesso ha seminato. Chi pone una buona semina adempiendo le leggi di Dio raccoglierà anche buoni frutti. Chi semina semi umani che immette nel campo della propria anima sotto forma di sensazioni, pensieri, parole e azioni umane raccoglierà anche frutti corrispondenti. Da questo riconoscete che Dio non interviene nella volontà dell'uomo. Egli è il donatore, l'aiutante, l'ammonitore, la guida e il protettore di coloro che si impegnano a compiere la sua volontà, poiché si rivolgono a lui. Chi si allontana da lui, creando la propria legge umana, verrà anche manovrato dalla propria legge umana dell'ego. Dio quindi non interviene nella legge di semina e raccolta. Dio viene incontro ai propri figli in mille modi diversi e coloro che lo pregano di cuore e adempiono quello che io, il Cristo, in Dio, mio Padre, ho loro comandato, ossia di amarsi l'un l'altro altruisticamente, sono in Dio e Dio opera attraverso di loro.
Nel brano successivo del discorso della montagna, Gesù di Nazaret insegna altri aspetti sul vero amore per il prossimo. Accetta il tuo prossimo con il cuore. Nel testo del Vangelo leggiamo: Infatti, se amate quelli che vi amano, quale merito avrete? Anche i peccatori amano coloro che li amano. E se fate del bene a coloro che vi fanno del bene, quale merito avrete? Infatti, anche i peccatori fanno lo stesso. E se date il saluto solamente ai vostri fratelli, che fate di più degli altri? Non fanno così anche i pubblicani? Il Cristo chiarisce, rettifica e approfondisce la parola. Accetta e accogli quindi il tuo prossimo nel tuo cuore, anche se egli non ti ama, anche se non ti aiuta e ti disdegna, rifiutandoti il saluto. Amalo tu, aiutalo tu altruisticamente e salutalo tu, anche solo con i pensieri, se non vuole essere salutato in parole. Anche un saluto di cuore inviato con il pensiero penetra nella sua anima e porta buoni frutti al momento opportuno. Vedete quindi di comportarvi come il sole, che dona sia che l'uomo lo voglia vedere o no, sia che desideri pioggia o bufera, sia che voglia il freddo o il caldo. Donate l'amore altruistico come il sole dà alla terra e rispettate tutti gli uomini, tutto l'essere. Riceverete così la ricompensa nei cieli. Non adulate altre persone. Non fate differenze, come coloro che vanno e stanno solo con coloro che condividono il loro modo di pensare e di agire e che giudicano coloro che pensano e agiscono diversamente da loro. Cari amici, percepiamo la forza rivoluzionaria che ci rende liberi contenuta in queste parole. Gli insegnamenti del discorso della montagna sono la via diretta che conduce al vero amore per il prossimo e quindi anche la via diretta verso il cuore di Dio. Infatti, come ci dice sempre Gabriele, la profetessa dell'Eterno, Dio non è al di fuori di noi, è in noi e anche nel nostro prossimo. Auguriamo a voi e a tutti noi di fare buone esperienze con gli insegnamenti del discorso della montagna. Ogni giorno ci porta tanti momenti per esercitarci e per imparare. Per oggi ci congediamo da voi con un cordiale saluto in Dio.